Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran, presidente Raisi, la resistenza è l'unica soluzione ai problemi del mondo islamico. La casa automobilistica Iran Khodro pronta ad esportare in Russia. Putin a Corea Nord, rafforziamo le relazioni bilaterali. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima e vi presento la programmazione di oggi, lunedì, il 15 agosto 2022. In primo piano devo esprimere auguri e buon Ferragosto a tutti i miei amici italiani. Cari amici, in primo piano, come di consueto, potete ascoltare il giornale radio a cui farà seguito una breve nota di commento. Dopo il commento di oggi, che riguarda proprio un rapporto di Bloomberg, vi invito ad ascoltare la rubrica di questa giornata, che è un programma riguardo all'attualità di oggi. Ora, amici, passiamo alle notizie. Il paradigma della resistenza è l'unica soluzione ai problemi del mondo islamico, lo ha affermato il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran in occasione dell'anniversario della vittoria del movimento di resistenza libanese Hezbollah contro l'esercito sionista nella guerra di 33 giorni. Il Consiglio Supremo della Rivoluzione Culturale dell'Iran ha proclamato il 23 agosto come il giorno della resistenza islamica. Secondo l'Iran Press, domenica Ebrahim Raisi, in una seduta del governo iraniano riferendosi alla denominazione del 23 agosto come la giornata della resistenza islamica nel calendario ufficiale dell'Iran, ha detto: «L'esperienza storica ci dice ovunque le nazioni del mondo per affrontare il dominio dell'arroganza abbiano scelto la via della resistenza, hanno ottenuto il successo e raggiunto la dignità e l'indipendenza. La resistenza è l'unico modo efficace per risolvere le questioni del mondo islamico, in particolare quella della Palestina», ha concluso il presidente iraniano. E la casa automobilistica iraniana Iran Khodro ha annunciato la sua volontà di esportare la sua produzione per la prima volta dopo anni nel mercato russo. Ad annunciarlo è stato il presidente della compagnia automobilistica iraniana Mehdi Khatibi, citato da Nova News. «Presteremo particolare attenzione al mercato russo e inizieremo ad esportare in Russia quest'anno», ha annunciato Khatibi durante una cerimonia di presentazione a ovest di Teheran della Rira, una nuova vettura crossover la cui produzione inizierà il prossimo anno. «Abbiamo avuto buoni negoziati con Mosca, il mercato russo sarà uno dei nostri mercati importanti», ha dichiarato Khatibi, aggiungendo di star valutando partnership con gli investitori russi. Iran Khodro aveva già esportato veicoli in Russia, in particolare tra il 2007 e il 2009. A metà luglio il presidente russo Vladimir Putin ha visitato Teheran, dove ha incontrato l'omologo Ebrahim Raisi e la guida suprema Ayatollah Khamenei. Il presidente russo Vladimir Putin ha detto al leader nordcoreano Kim Jong-un che i due paesi amplieranno le relazioni bilaterali globali e costruttive con sforzi comuni, così hanno riferito i media statali di Pyongyang. In una lettera a Kim per il giorno della liberazione della Corea del Nord, Putin ha affermato che legami più stretti sarebbero nell'interesse di entrambi i paesi e aiuterebbero a rafforzare la sicurezza e la stabilità della penisola coreana e della regione dell'Asia nord-orientale, ha affermato l'agenzia di notizie della Corea del Nord. E la guerra in Ucraina è la più pericolosa dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Alla Russia non deve essere permesso di vincere. A ribadirlo è stato il segretario generale della NATO, Stoltenberg. La NATO e i suoi membri hanno due compiti: supportare l'Ucraina nella propria battaglia contro l'invasione russa ed evitare che il conflitto si tramuti in una guerra con il Cremlino, ha aggiunto. E quando il male raggiunge un simile livello, il silenzio delle persone si avvicina alla complicità. Pertanto, se hai la cittadinanza russa e resti in silenzio, significa che sostieni la guerra di Mosca. E non importa dove ti trovi, che sia in Russia o all'estero, la tua voce dovrebbe suonare a sostenere dell'Ucraina, lo ha detto il presidente ucraino Zelensky nel consueto videomessaggio serale postato su Telegram. Il leader ucraino ha inoltre sottolineato come sempre più paesi si stanno unendo alla discussione sul bando ai visti per i cittadini russi, discussioni che secondo Zelensky dovrebbero portare a decisioni appropriate. E l'attivista Salma al-Shehab è stata condannata a 34 anni di reclusione per un articolo sui social che rivendicava riforme politiche. Stiamo parlando dell'Arabia Saudita. A mettere la sentenza è stato il Tribunale Militare Antiterrorismo. La notizia non è apparsa sui media sauditi, ma è stata riportata da un'organizzazione saudita per la difesa dei diritti umani con sede negli Stati Uniti. Al-Shehab risiedeva in Inghilterra, dove studiava per il dottorato, ed è stata arrestata lo scorso anno durante il suo ritorno in patria per le vacanze. Nella sentenza di primo grado era stata condannata a 6 anni di reclusione, ma il ricorso della procura militare ha aggravato la condanna. È la più dura sentenza nel regno del falso rinascimento arabo, tra virgolette, strombazzato dall'emiro Mohammed bin Salman e dai suoi adepti adulatori. Il presidente russo Vladimir Putin non avrebbe più interesse a risolvere diplomaticamente la guerra tra Russia e Ucraina, ma vorrebbe vincere e impadronirsi di quanto più territorio possibile. Lo scrive il Financial Times, citando 3 fonti informate sulle conversazioni con il presidente russo e secondo le quali Putin avrebbe seriamente considerato un accordo di pace con Kiev il mese scorso. Ora, tuttavia, il quadro è cambiato sostanzialmente. Putin non riterrebbe possibile arrivare a una soluzione attraverso i colloqui diplomatici, che ritiene anzi essere arrivati a un vicolo cieco. Putin crede sinceramente alle sciocchezze che sente alla televisione e vuole vincere alla grande, ha dichiarato una delle fonti secondo cui il suo approccio si è rafforzato dopo l'affondamento dell'incrociatore Moskva, di cui l'Ucraina ha rivendicato la responsabilità. E durante un'intervista concessa il 14 agosto a Russia 1, la portavoce del Ministero russo degli Esteri, Maria Zakharova, ha riferito che Mosca è pronta per svolgere un dialogo professionale con Washington nei confronti dello scambio delle persone detenute e adottate azioni concrete. Parlando della possibilità di effettuare uno scambio con Viktor But, commerciante russo detenuto negli Stati Uniti, Zakharova ha detto che i negoziati devono essere svolti da team professionali. Mosca è già pronta per tale dialogo e per i successivi passi pratici e spera che gli Stati Uniti non ricorreranno a manovre politiche. E secondo quanto ha preso il 14 agosto da Fox News, il Dipartimento di Homeland Security e l'FBI hanno emesso un bollettino alle forze dell'ordine locali e statali negli Stati Uniti, in cui si indica che dopo la perquisizione presso Mar-a-Lago, residenza di Donald Trump da parte dell'FBI, sono aumentate le minacce di violenza contro le forze dell'ordine, il personale giudiziario e quello governativo. È un pericolo mortale, il Papa definisce così la situazione in cui si trovano le popolazioni della Somalia e di alcune parti degli stati limitrofi a causa della crisi umanitaria inaspirata in questi giorni da una siccità che non ha uguali in questo secolo. Da Francesco l'invito al termine dell'Angules a rispondere in modo efficace a questa emergenza. Desidero attirare l'attenzione sulla grave crisi umanitaria che colpisce la Somalia e alcune zone dei paesi limitrofi. Le popolazioni di questa regione, che già vivono in condizioni molto precarie, si trovano ora in pericolo mortale a causa della siccità. Auspico che la solidarietà internazionale possa rispondere efficacemente a tale emergenza. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Bloomberg, un attacco cinese devastante contro navi USA. Le tensioni sono aumentate esponenzialmente in seguito al viaggio di Nancy Pelosi a Taiwan, una stupida provocazione volta solo ad acuire le problematiche sullo scacchiere internazionale in una fase storica già molto complicata. Diversi osservatori riflettono dunque su cosa potrebbe accadere e quali scenari verrebbero a crearsi in caso di un conflitto tra Cina e Stati Uniti, e gli scenari appaiono tutt'altro che positivi per Washington. In caso di guerra con gli Stati Uniti, infatti, i cinesi potrebbero distruggere 900 caccia da combattimento statunitensi in breve tempo, avverte una fonte statunitense, secondo l'agenzia statunitense Bloomberg, mentre la Cina conduceva esercitazioni su larga scala intorno a Taiwan in risposta alla visita del presidente della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, sull'isola. Un gruppo di esperti militari statunitensi simulava un'ipotetica guerra tra Cina e Stati Uniti nella regione. La simulazione che si è svolta presso il Centro for Strategic and International Studies, non lontano dalla Casa Bianca, ha simulato una guerra tra i due paesi nel 2026 e ha rilevato che anche se gli Stati Uniti e Taiwan riuscissero a battere la Cina, pagherebbero un prezzo molto elevato. Secondo il consulente senior del CSIS, Mark Kansian, la simulazione includeva anche la possibilità che il Giappone concedesse a Washington diritti più ampi per l'utilizzo delle basi militari statunitensi sul territorio giapponese. Allo stesso tempo, veniva escluso l'utilizzo di armi nucleari. Secondo i dati preliminari, in 18 delle 22 fasi i missili cinesi hanno mandato a fondo la maggior parte delle navi statunitensi e giapponesi e distrutto centinaia di aerei. Tuttavia, i contrattacchi aerei e navali alleati sono riusciti a centrare 150 navi cinesi. Kansian ha specificato che durante l'ultima simulazione gli Stati Uniti hanno perso 900 caccia e altri velivoli da combattimento.
Russia e Cina contro l'UE. A fine luglio si è tenuta a Tashkent una riunione dei ministri degli esteri dei paesi partecipanti alla Shanghai Cooperation Organization, SCO. Per due decenni l'organizzazione non solo ha dimostrato la sua fattibilità, ma è anche diventata un attore di primo piano nello spazio eurasiatico. I paesi SCO sono quattro potenze nucleari, la seconda e la sesta economia del mondo. Il 60% del territorio dell'Eurasia è quasi la metà della popolazione mondiale. Già a settembre l'Iran si unirà ai ranghi dell'organizzazione, seguito da un'intera linea di stati arabi asiatici. Ci si chiede perché la SCO è così attraente per i paesi in via di sviluppo, quanto è grande la sua influenza e se l'organizzazione può diventare una risposta eurasiatica alla NATO, ha riferito Lento.ru. Nuova andata nella scala dei congressi di Tashkent prima della riunione dei ministri degli esteri della Shanghai Cooperation Organization. La mattina stessa l'atmosfera è stata molto vivace. Tutti gli striscioni e i segni sono in due lingue, russo e cinese. I giornalisti russi hanno potuto assistere solo al discorso di apertura del ministro degli esteri dell'Uzbekistan Vladimir Norov e dopodiché sono andati ad aspettare l'approccio della stampa del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Ci si aspettava che sarebbe stato solo per i media russi, ma alla fine è stato permesso anche ai giornalisti stranieri di entrarvi. A un certo punto è iniziata persino una fuga precipitosa nella sala di riunione assegnata alla conferenza stampa. La visita del capo del ministro degli esteri russo in Uzbekistan è stata sorprendente, divisa da quella africana che Lavrov ha fatto in precedenza. Non solo nelle caratteristiche chiamate a Tashkent faceva molto più caldo, ma anche nelle domande che i giornalisti stranieri pongono qui. Se in Egitto, Congo, Uganda ed Etiopia non hanno paura di ripetersi, hanno chiesto al ministro russo la situazione in Ucraina e la crisi alimentare, allora a Tashkent i giornalisti stranieri erano già interessati a come si sarebbe ulteriormente sviluppata la SCO e come il suo ruolo cambierebbe nell'attuale periodo turbolento. Secondo Lavrov, la SCO è oggi una delle poche organizzazioni in grado di resistere all'ordine mondiale unipolare imposto all'Occidente. L'organizzazione in realtà non assomiglia alla NATO se non altro perché non è un'alleanza politico-militare con rigidi criteri e obblighi per i paesi partecipanti, ma in termini di influenza e significato internazionale non è inferiore all'alleanza del Nord Atlantico, sebbene sia stata creata molto più tardi. La SCO è stata preceduta dalla Shanghai Five, un'organizzazione politica creata nel 1996 da Russia, Cina, Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan per risolvere le questioni di confine. Con l'adesione dell'Uzbekistan nel 2001, i cinque sono stati ribattezzati Shanghai Cooperation Organization e le sue attività hanno iniziato a coprire la lotta al traffico di droga, al terrorismo, all'estremismo in Asia centrale. Un posto speciale all'ordine del giorno è sempre stato occupato dalle questioni relative al vicino Afghanistan per i paesi partecipanti. Nel corso degli anni a questo elenco si è aggiunta la cooperazione commerciale ed economica. Non ci sono leader e seguaci nella SCO, non ci sono situazioni come nella NATO, quando gli Stati Uniti e i loro più stretti alleati impongono una linea o l'altra a tutti gli altri membri dell'alleanza. Il successivo importante traguardo è stato l'ingresso nella SCO di India e Pakistan nel 2017, che l'ha trasformata nella più grande associazione internazionale in termini di area, popolazione e volume economico. E questo è lontano dal limite. L'organizzazione è ora sull'orlo di una seconda o più ampia ondata di espansione. Si sta costruendo una sorta di linea per il vertice di coloro che desiderano diventare membri a pieno titolo dell'SCO o unirsi come osservatori e partner del dialogo, ha affermato Lavrov a Tashkent. In un incontro a Samarcanda dal 15 al 16 settembre, i capi dei paesi dell'SCO hanno in programma di firmare documenti sull'adesione dell'Iran all'organizzazione come membro a pieno titolo. C'è anche un consenso tra i partecipanti sulla concessione dell'adesione permanente alla Bielorussia. Infatti, e i memorandum sono già pronti per conferire a Egitto, Arabia Saudita e Qatar lo status di partner di dialogo, una fase intermedia sulla strada per la piena adesione. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.